Eccoci pronti per appunto la diretta, la prima di approfondimento dopo gli ultimi aggiornamenti sullo sgombero del Silos a Trieste di stamattina. Diciamo che le notizie purtroppo non mancano, cercheremo di appunto tra una diretta e l'altra e prima della chiusura di dare un po' tutte le ultime notizie che purtroppo sono una più tragica dell'altra, però intanto soffermiamoci appunto a fare un approfondimento su quello che sta succedendo in Albania, che appunto abbiamo già più volte ripreso l'argomento all'interno di questa trasmissione, che come più volte abbiamo ribadito ci teniamo a tenere anche un monitoraggio costante su quello che succede sia sul fronte delle frontiere ma anche su quello che succede rispetto non solo alle rivolte dentro CPR, quindi appunto le evasioni, le proteste e tutto il coraggio messo in campo dai reclusi per diciamo dare delle botte contro la detenzione amministrative, la possibilità di recludere da parte dello Stato, ma anche un monitoraggio il più costante possibile rispetto alla costruzione di queste prigioni. E sappiamo che appunto negli ultimi tempi il governo Meloni, con il beneplacito e un po' l'invito da parte di tutta l'area Schengen e da parte anche dell'Inghilterra, che è stato un po' il predecessore rispetto all'esternalizzazione della detenzione amministrativa, ha iniziato diciamo questo accordo di collaborazione con il governo albanese, e di recente la Meloni è stata in Albania a appunto portare un discorso prettamente coloniale al fianco di Rama, e abbiamo al telefono una compagna di Milano con cui discutere diciamo degli ultimi sviluppi della costruzione del CPR e di questa visita della Meloni. Ci senti?
Ciao, sì, vi sento benissimo.
Bentornata su Radio Blackout, ci fa molto piacere riaverti in diretta. E appunto volevamo un pochino discutere con te di che cosa sta succedendo in Albania. Se ci puoi un po' aggiornare, perché diciamo ci sono stati vari titoloni dando appunto delle scadenze a brevissimo termine sull'apertura del CPRI in Albania, che appunto non è ancora, per quanto ne so io, neanche terminato il cantiere almeno della struttura proprio del CPRI. Quindi se ci puoi un po' aggiornare di che cosa sta succedendo lì, e poi se appunto hai voglia di commentare un po' con noi questa visita della Meloni all'interno un po' di questo paradigma coloniale / neocoloniale.
Sì, allora parto un attimo con un brevissimo riassunto, che è quello riguardo l'accordo, che quindi avrà durata di 5 anni e verrà automaticamente rinnovato a meno che uno dei paesi, che sia Albania o l'Italia, decida di invece di concludere l'accordo. E si tratta della concessione di questi due territori, Schengen e Jadër, per la costruzione dei CPR in Italia, in Albania. E l'accordo quindi prevede che l'Italia si occuperà di tutta la costruzione dei centri sotto sua giurisdizione, e che l'Italia sempre sarà disponibile e responsabile di questa gestione e poi oppressione all'interno dei centri, mentre la polizia albanese sarà responsabile esclusivamente della sicurezza all'esterno e dintorni.
Sì, ti sentiamo. Scusa, era partito
appunto,
un audio.
Di recente appunto c'è stato l'incontro tra Meloni e Rama in Albania, e affermano che è stata completata la struttura di Schengen, che è quella che funzionerà da hotspot e quindi in cui avverrà lo screening e l'identificazione delle persone. Mentre a Jadër avverranno, sempre appunto per dare un attimo una visione di quelle che sono le costruzioni e la loro funzione, a Jadër invece avverranno le procedure accelerate di frontiera, in massimo 28 giorni, quindi avverrà l'udienza di convalida, l'esame delle domande della protezione internazionale da parte della commissione di asilo, e tutto ciò avverrà da remoto, quindi sarà ancora più dislocata, ancora più difficile l'incontro che sia quello degli avvocati.
In videoconferenza con Roma, sostanzialmente.
Sì, esatto. Mm-hmm. Sì, tutto da remoto. E poi ovviamente, essendo tutto sotto legislazione italiana, è stato poi confermato che anche le persone che arrivano dal Bangladesh, Perù, Egitto, Camerun, Colombia, Sri Lanka sono anch'esse, nonostante comunque vengano recluse in Albania, considerate persone provenienti da paesi appunto sicuri, e quindi verranno poi rimpatriati. La funzione della struttura di Jadër sarà anche quella di CPR, vero e proprio CPR, dove verranno trattenute queste persone, che appunto attenderanno lì rimpatrio. Quello che mi sento di sottolineare, soprattutto rispetto alla costruzione dei CPR in Albania, è il fatto che, anche se non se ne è parlato abbastanza, credo sia l'affermazione da parte della Meloni e la conferma che ci sarà un'area interamente dedicata alle persone incarcerate che commettono reati. Quindi
alle persone detenute nel CPR che li commettono dentro il CPR, giusto?
Esatto. Okay. Quindi sarà una zona di controllo e oppressione che mira l'isolamento di chi si ribella dentro il CPR. E quindi sono poi criteri che ancora non sono stati definiti, non è stata resa ancora chiara in cosa consiste questa zona e come verrà gestita. Quindi una zona però di ulteriore isolamento, che equivale quindi a un'ulteriore forma di repressione che si aggiunge a quella dei confini di Stato e quella poi già violentemente monitorata dentro alla reclusione dei CPR.
Beh, direi che si inserisce, scusami se ti interrompo, anche in una continuità con il pacchetto sicurezza, di cui peraltro parleremo nella prossima diretta, perché prevedendo il pacchetto sicurezza, una nuova fattispecie di reato preciso di fronte alle rivolte all'interno di carceri e CPR, chiaramente avere una struttura detentiva che diciamo si concentra unicamente sul penale all'interno della struttura sotto giurisdizione italiana in Albania, diciamo ha una forma di continuità molto stretta anche con questa appunto con questo pacchetto sicurezza che prevede questa nuova fattispecie, che sebbene ovviamente le rivolte fossero già punite anche abbastanza violentemente con dei reati come la devastazione e il saccheggio, per esempio nelle strutture di seconda accoglienza, lo ricordiamo con la caserma Serena o in altre occasioni, sebbene questa insomma fossero già profondamente punite, però diciamo in un'ottica di narrativa, no? Inserire questa nuova fattispecie di reato e all'interno di una struttura detentiva sotto giurisdizione italiana in Albania, una struttura penale ha, come dire, assume profondamente la sua forma di monito, no? A chi viene recluso lì dentro.
Assolutamente. E infatti è proprio questo, insomma, ritengo molto importante, perché ovviamente se ne è parlato come costruzione di CPR, però poi se si va veramente a vedere, analizzare che cosa comporta, quindi quella che è la legislazione italiana, ma poi sostenuta dall'Europa, è anche questo, quindi l'ulteriore oppressione e ulteriori sistemi di controllo che vengono intensificati, isolando sempre di più chi all'interno si organizza e si rivolta. E oltre questo è stato invece anche confermato che la gestione verrà ancora di più dislocata attraverso non solo quella che è l'uso dello screening e quindi dell'iniziale arrivo delle persone al porto di Shenzhen, ma da settembre si parla dell'introduzione e dell'uso di un traghetto sempre appunto da parte dell'Italia, che funzionerà da vero e proprio hotspot anche quello in mare,
tipo una nave come erano le vecchie navi quarantena, diciamo.
Esatto. E quindi da questo incontro, insomma, abbiamo evinto tutti questi altri aspetti sempre più di oppressione e repressione per i detenuti, e come anche l'Italia ha scelto di riproporre quelli che poi sono i sistemi repressivi italiani e europei anche in un territorio albanese. E per quanto riguarda l'apertura dei CPR, è stato affermato che dall'1 agosto, quindi la data che doveva essere quella, diciamo, in questi mesi è stata respinta all'1 agosto, e tutto ciò è stato, diciamo, discusso da un incontro che è stato fatto passare quasi come ironico, ma tutt'altro che ironico, tra Rama e Meloni. Mm-hmm. E quindi poi insomma sarebbe importante un attimo andare ad analizzare anche sì, quelli che sono, certo, state l'uso delle frasi e le presentazioni. Sì. E
guarda, ti interrompo solo un attimo prima di entrare su quel pezzo che secondo me è fondamentale per l'analisi che anche avevamo iniziato con te, che un po' inserisce nella cornice di senso, diciamo, dell'interpretazione della colonia nei tempi di oggi, questa questione della prigione per, in Albania per conto dell'Italia, solo per aggiungere un tassello che secondo me può essere interessante per capire quanto questa questione del CPRI si inserisca in un discorso appunto molto mediatizzato, estetico e estetizzante dentro il concetto di colonia, che è il fatto che comunque i numeri di persone che possono essere recluse per le tempistiche date per un CPRI in Albania si aggirano attorno alle 3.000 persone, che molto probabilmente la grande maggior parte sarà poi deportata, perché appunto sono queste procedure accelerate di frontiera che di fatto saranno ingestibili dal punto di vista della burocrazia della commissione territoriale italiana, quindi con il serio rischio di fare, diciamo, commissioni di massa per gruppi basati su criteri nazionali. Ma soprattutto, a quanto pare, per la legislazione italiana comunque queste persone devono transitare per il territorio italiano prima di essere deportate, se ho capito bene, quindi intuppando di fatto i CPR italiani, quindi creando, come dire, un cortocircuito in cui non si sa neanche come lo Stato, a parte l'estetica, diciamo, della detenzione, della punizione, della paura, riuscirà poi a gestire questo flusso di numeri e queste tempistiche con un crescere, diciamo, di esigenze contenitive anche sul suolo italiano e deportative. Infatti, vabbè, ricordiamo che l'Italia sta cercando comunque nel frattempo anche di costruire il più possibile CPR anche sul suolo italiano e rinforzare, diciamo, gli accordi con alcuni paesi, l'Egitto, cioè non solo basandosi su quella della Tunisia, che vorrebbe rendere un paese di transito in cui fare le deportazioni anche per persone che non sono tunisine di nazionalità, ma sta cercando di rinforzarle sicuramente con l'Egitto e si vocifera anche un po' con il Marocco. Quindi, ecco, insomma, giusto per dire che poi in realtà, a parte la pubblicizzazione di questa struttura e la chiara impronta coloniale, c'è anche tutta una questione burocratica di tutti questi spostamenti, appunto, di cui le conseguenze poi pagano sulla loro pelle le persone che subiscono questa forma brutale di afflizione del razzismo sistemico. Però è una macchina veramente imperfetta già nella sua organizzazione, ecco, solo per dare questo contesto qui, poi se ne saprà meglio pian piano che si avvicinerà a questo momento, che speriamo non succeda mai, di apertura di questo CPRI e di messa in pratica di questa macchina burocratica. Comunque, vabbè, solo per dare una nota di colore ulteriore, non so se appunto
vuoi
andare nel merito di questa analisi del testo, diciamo, che secondo me è molto importante, di quello che è stato l'incontro, è molto estetizzato e molto celebrante di questo Meloni Rama, no?
Sì, assolutamente. Poi quello che dice è assolutamente vero ed è emerso ampiamente in quello che è stato l'incontro tra Rama e Meloni, in cui la Meloni stessa, no, vuole presentare questo progetto come accuratissimo e funzionante, ha parlato di tantissimi numeri, quindi di 36, se non sbaglio, 36.000 persone all'anno che verranno detenute, o comunque la gestione di tutte queste persone, che poi effettivamente non si sa come verrà gestita, non è chiara, come dicevi anche tu, tutta la parte di anche del rimpatrio e di quello che sarà poi la gestione effettiva di tutte queste persone che appunto verranno recluse. Sì, beh, l'incontro è stato un incontro che è avvenuto in Albania ed è tenuto principalmente in lingua italiana, per sottolineare appunto da parte di Rama questa grande vicinanza che a quanto pare c'è tra Italia e Albania. E l'incontro non ha fatto altro che confermare quelli che sono i progetti neocoloniali italiani e poi in generale dell'Europa in Albania, ma che poi sono stati già ufficializzati con l'accordo, con dicevamo la delocalizzazione delle aziende occidentali in Albania e poi i legami con la NATO, che come Rama stesso poi riporterò anche affermato essere un attore, quindi la NATO principale delle decisioni estere albanesi. Durante l'incontro, diciamo che si è usato un linguaggio che volutamente ha giustificato tutto l'intento coloniale italiano, e questo termine ovviamente non è mai stato menzionato, poiché la retorica di Rama e Meloni è stata quella di definire il neocolonialismo un legame di amicizia. E ad esempio la Meloni stessa afferma che questo accordo che con questo accordo l'Albania si è confermata un'amica nazione dell'Italia, e questa affermazione ovviamente è stata ancora più rimarcata e riutilizzata da Rama, il quale afferma e ha affermato che gli albanesi devono aiutare gli italiani, poiché l'Italia tante volte ha aiutato noi e non le si può dire di certo di no. In questa retorica penso che ci sia una legittimazione di quella che è l'occupazione del territorio, che di nuovo pone gli albanesi esclusivamente come vittime, e solo in quanto vittime salvati dagli italiani dovrebbero ora essere servili a queste politiche imperialiste, no?
Devoti, direi.
Esatto.
L'evangelizzazione del capitalismo ultimo grido.
E poi rimanendo sempre su quelle che sono state l'uso di queste frasi accuratamente studiate, propagandistiche, Rama non ha trattato per niente invece di questa grande amicizia, la realtà dei fatti, che è poi la completa inesistenza di un aiuto di qualsiasi paese dell'Occidente nei confronti dell'Albania, a meno che non sia di scopo coloniale, e quindi l'apertura oppure i fondi che vengono dati per la costruzione di ferrovie, di scuole, che poi vengono semplicemente utilizzare per rafforzare quello che è la presenza austriaca, italiana e svedese in Albania. E così come poi in questa grande amicizia non ha nominato non c'è stato nessun il fatto che non ci sia nessun tipo di aiuto per gli albanesi che affrontano i controlli dei confini europei, no? Quindi le persone vengono tuttora fermate, violentemente incarcerate, rimpatriate, ma questa è una grande amicizia. E tra l'altro ci tengo a riportare una testimonianza di questo compagno albanese che è stato fermato poche settimane fa a Roma, mm-hmm. e trattenuto per diverse ore isolato, nonostante avesse tutti i documenti richiesti. Poi questa è una delle testimonianze che fortunatamente si è riuscita a diffonderla, a parlarne, ma sappiamo che succede continuamente anche con minorenni e giovani che tentano di attraversare i confini e vengono torturati, che siano nei confini italiani ma in generale in Europa. E così come allo stesso tempo questa grande amicizia continua con la permissione di razzismo sistematico sul lavoro, che una persona, in questo caso un albanese, possa avere o meno, no, la cittadinanza. Quindi indipendentemente da quello che è il background di una persona, che da quanti anni sia in Italia, da quanti anni lavori qua, sappiamo benissimo che dietro questa amicizia c'è sempre una violenza sistematica da parte dello Stato, e poi un forte razzismo che sia nei luoghi di lavoro, così come nell'attraversamento dei confini. Però questa violenza della polizia non viene affrontata da Rama, così come invece viene fatta passare come un grande aiuto che è iniziato da parte dell'Italia negli anni 90, fondamentalmente.
Sì, ricordiamo che appunto il ragazzo che è stato fermato a Fiumicino è trattenuto per molte ore appunto in un clima veramente allucinante. Ha scritto un bellissimo testo che è anche molto evocativo, diciamo, come stile di scrittura, che sta circolando, si trova anche sul Rovescio, ilrovescio.info. Adesso appunto non mi ricordo proprio il titolo esattamente del post, però sta girando abbastanza, se appunto qualcuno si vuole un po' approfondire quella storia lì che lui stesso ha raccontato.
Sì, poi il ragazzo, comunque, anche confrontandomi un incontro che ho avuto con lui, ci sono stati tantissimi dettagli, ovviamente come dici tu nel testo vengono raccontati in maniera appunto molto esplicativa, però che sicuramente hanno lasciato un grande terrore anche solo nel fatto di vivere, di attraversare nuovamente questi confini. E poi tornando un attimo a quello che è stato l'incontro, Rama stesso penso abbia affermato con una frase molto, molto forte, che come sempre viene ironizzata, no? Quindi con una semplicità che poi non rende quella che è il vero senso della frase. Lui afferma una solitudine, riferendosi appunto all'Albania, che gli fa pensare: ma perché non uniamo i due paesi, no? Quindi seguendo l'incontro diventa veramente innegabile che i legami di cui parlano e l'unione dei due paesi in uno solo sia la concessione effettiva dell'Albania nuovamente all'imperialismo occidentale, che poi sia l'Italia o, come dicevo prima, il controllo militare già consolidato in Albania con l'annessione della NATO. E poi lui stesso di nuovo afferma che legittima, no, questa presenza della NATO e il potere decisionale che la NATO ha sull'Albania, dicendo che non si può chiedere, che gli albanesi non possono chiedere più opportunità all'Europa e dire di no se un paese alleato, in questo caso l'Italia, ti chiede una mano,
essendo,
sì, essendo l'Albania quindi membro della NATO. E poi durante tutto l'incontro rimandano entrambi alla legittimazione della costruzione di veri e propri carceri, giustificandone l'esistenza poiché ampiamente condivisa dalle politiche europee. E io ci tengo un attimo a fare un riferire quelle che sono state adesso le riassunte poi in breve delle, insomma, quelle, ci tengo a riportare quelle che sono state gli incontri che ho avuto con le persone in Albania, confrontandomi e anche tenendo giù un po' di interviste riguardo proprio a questo tema, no? Quindi non solo la costruzione dei CPR, ma il ruolo che l'Europa ha in Albania e come l'Europa poi gestisce in maniera violenta i suoi confini, in generale l'idea del confine di Stato. Quindi la maggior parte delle persone sanno benissimo che non sarà l'Europa a migliorare la loro condizione di vita, e così come sanno che la gestione della vita degli albanesi e in generale delle persone che non appartengono a un paese europeo siano di sfruttamento e razzismo sistematico. Quindi in questi giorni mi sono concentrata soprattutto, no, su quella che è la visione dell'Europa in Albania, sì, sì, che da parte di Rama e Meloni è ovviamente estetizzata e riportata come la soluzione di tanti problemi che i Balcani hanno, di fatto dalle persone, poi con tutto quello che è stato anche le loro esperienze personali di affrontare i confini europei, sanno benissimo che non, sì, è altro, sì, che
retorica mediatica.
Sì,
tra l'altro, beh, ricordiamo, giusto perché penso sia importante farlo, che appunto, come già avevi anche tu giustamente ricordato alla scorsa in diretta che abbiamo fatto con te, appunto le persone albanesi spesso finiscono ancora nei CPR, oltre ad avere appunto una violentissima e afflittiva storia migratoria nei confronti dell'Italia, che le ha ampiamente torturate e appunto sottoposte a detenzione e violenza, e tuttora vengono rinchiuse nei CPR. Quando Corso Brunelleschi era aperto a Torino, abbiamo attraverso il telefono conosciuto, diciamo non di presenza ma per via telefonica, vari ragazzi albanesi che ci hanno poi anche raccontato la loro deportazione in Albania, persone di fatto cresciute in Italia che appunto non avevano reti di contatto in Albania e con delle scuse veramente di bassissimo calibro gli erano stati appunto, no, gli era non stata concessa la cittadinanza alla maggiore età ed erano stati rinchiusi nel CPR appunto all'inizio della maggiore età e deportati in Albania per appunto piccoli fatti di criminalità diciamo che gli erano stati accollati durante la minore età. E tra l'altro ricordiamo, perché ci tiene anche uniti alla prossima diretta, che tutto quello che è la stabilità delle persone appunto di seconda generazione in Italia è ulteriormente messa in crisi e in qualche modo tenuta sotto il monito dell'attenzione dell'attitudine securitaria del governo italiano, con questa appunto richiesta di emendamento sulla questione della cittadinanza, in cui potrebbero essere appunto levate la cittadinanza ha entro 10 anni dalla sua acquisizione a chi viene giudicato per crimini che hanno a che fare con il 270 o con reati accomunabili sotto la vasta terminologia del supposto terrorismo, e dove sappiamo che molto spesso finiscono anche reati di stampo politico, e quindi insomma in qualche modo un monito a che coloro che hanno vissuto il razzismo sulla propria pelle, perché tra l'altro mi sembra importante anche ricordare che il razzismo non si può inquadrare solo nella classica dicotomia tra i bianchi e i neri, ma che appunto esiste un razzismo tra l'altro all'interno della stessa categoria di bianchezza, che è un razzismo che si basa su principi di europeità e di cittadinanza, di cui appunto penso che gli albanesi ne siano stati tra le prime vittime. E non so se tu ci vuoi anche aggiungere qualcosa rispetto alla situazione appunto lì di chi sta protestando, chi si sta mettendo in campo un po' in gioco rispetto a questi lavori che stanno proseguendo, o comunque questa narrazione sul CPR in Albania.
Assolutamente, beh, sicuramente quella che è considerata l'opposizione albanese, quindi quella del PD nei confronti del partito di Rama, si è mosso contro la costruzione di questi CPR, a mio avviso, non tanto in chiave appunto antidetentiva, antirazzista, ma quanto appunto poiché c'è un forte conflitto e si tratta pur sempre di due partiti che mirano poi a quella che saranno le elezioni. E così come ci sono però dei piccoli collettivi che stanno cercando di andare alla costruzione effettiva dei CPR in Albania, e che penso sia importante poiché si slega un po' da quelli che sono, come dicevi anche tu, discorsi e usi di termini che di per sé non solo vengono usati contro i razzisti, contro appunto quelli che possono essere gli europei in confronti ad altri paesi, ma quello che poi succede ad esempio anche di una forte composizione che può essere in questo caso quella dell'opposizione albanese, che per quanto si opponga alla costruzione dei centri detentivi poi utilizzi un linguaggio che di per sé è razzista. E poi durante la visita e la costruzione, la visita della Meloni e in quelli che erano poi i cantieri della costruzione dei CPR, si è recata anche la sinistra italiana, che ha provato a opporsi a questa costruzione, recandosi appunto qualche settimana prima delle elezioni e con discorsi di opposizione unicamente a livello istituzionale, quindi concentrandosi sui fondi che vengono affidati alla costruzione delle carceri. E questa non può essere considerata una lotta contro tutti i CPR, ma appunto una lotta tra parti politiche che avviene sì in Albania, ma che sta avvenendo ovviamente anche in Italia a livello appunto di partiti. E ritengo comunque che questa è importante che non diventi poi un discorso ripreso dagli albanesi, e che la lotta poi della diaspora albanese si riduca a quella che è l'appoggio di un partito o l'altro, che sia in Italia e in Albania. E per quanto riguarda invece quella che è l'attivismo e possiamo definire l'opposizione della seconda generazione, penso che appunto sia importante liberarsi e lavorare su quello che sono i discorsi antirazzisti in Albania, ma come anche liberarsi da quello che è il vittimismo, in cui spesso si rischia di ricadere se si usa quella retorica, no, della sinistra, quindi senza concentrarsi unicamente sulla situazione della diaspora albanese in Italia, ma ricordarsi che la diaspora è anche in Francia, in Germania, in Grecia, in Inghilterra, in paesi in cui la violenza e gli abusi di potere sono altrettanto forti, e che anche lì si sta lottando contro questi abusi sistematici, e anche loro penso siano altrettanto coinvolti in questa lotta, no, contro il progetto italiano neocoloniale, e questa sicuramente deve essere una lotta che anche nelle pratiche sia altrettanto anticoloniale e no, che non si riduca solo alla critica propagandista. Quindi contrastare, come dicevi anche tu, insomma, in che modo riportare anche questa lotta anticoloniale, antiimperialista, nei metodi e nelle pratiche, certo, uscendo dalla propaganda e dalla scrittura. Quindi contrastare tutti quelli che sono i decreti di sicurezza che, come in Italia, ma in generale in Italia, penso stia seguendo una scia che è sempre più repressiva, così come in Germania, in Francia, in Inghilterra, di quelle seconde generazioni e in generale di tutte le persone immigrate nei paesi europei, che impediscono adesso in Italia di lottare contro il CPR, e quindi minacciandoci che ci verrà tolta la cittadinanza non appena noi proveremo a contrastare appunto le carceri, i centri detentivi, o come allo stesso modo questi decreti poi impediscano, come abbiamo visto anche in Albania, proprio la costruzione effettiva di luoghi all'interno per le persone appunto che si ribellano al loro interno. E quindi allontanarsi secondo me un po' da quell'idea che la lotta ai CPR deve essere solo istituzionale, ma portarla e rivendicarla al di là da quelle che possono essere quindi le minacce che poi tendono a insomma a fermare quelle che sono le rivolte, che siano fuori o dentro il CPR.
Sì, mi sembra magari... che scusa ti interrompo, però ci tenevo a sottolineare che di appunto mi piacerebbe sottolineare come cogliere, diciamo, dalle tue parole il fatto che il concetto di lotta, come dire, contro la colonia è appunto molto più ampio anche della ricostruzione storica o del rivedere certe pratiche di rapporti tra i governi, ma appunto una critica radicale al concetto di colonia è in primis una critica che deve essere fatta internamente anche a chi lotta, perché appunto il razzismo e la colonia sono due concetti molto legati e assolutamente costruiti insieme e radicati molto profondamente nelle persone, perché sono appunto hanno delle basi storiche molto violentemente profonde e che quindi appunto il concetto di distruggere l'idea di colonia è una roba che appunto va applicata anche nei passi di costruzione di mondi che vorremmo, diciamo, nella pratica quotidiana. Questo ci terrei a sottolinearlo perché emerge in modo forte dalle tue parole.
E poi ovviamente sarebbe tutto un lavoro anche di pratiche e ovviamente di organizzazioni, io penso anche delle seconde generazioni, per uscire, come dicevo prima, da quella che è la sola immagine di vittima, oppure allo stremo opposto di nazionalismo. Quindi l'uscita da questa, insomma, la via per la lotta non potrà essere semplicemente il nazionalismo, quindi rivendicare il proprio territorio albanese, ma proprio uscire dall'idea di questi confini di Stato e Nazione, no? E poi ci tengo a precisare che sicuramente anche andando un po' ad analizzare, incontrare le persone che stanno lottando e che sicuramente si trovano in Albania anche fuori, emerge che vi è sicuramente, ci sarà una borghesia albanese che, e non quindi italiana, europea, che ne approfitterà, ovviamente ne traerà profitto da questo progetto coloniale e come sempre è stato poi dai progetti imperialisti, e sicuramente ovviamente non saranno loro a chiudere i CPR, ma poi tutte quelle lotte contro gli oligarchi che stanno rendendo l'Albania da una parte uno stato satellite italiano, e mentre in Europa sono poi gli stessi che incarcerano e reprimono chi si rivolta contro i CPR, certo. E nei CPR, no? Quindi uscire anche dalla dinamica proprio di nazionalismo, mm-hmm. di confini, ma continuare nonostante tutti questi decreti a lottare contro tutte le forme di detenzione, che siano nei CPR o poi anche nelle carceri, che ovviamente colpiscono sempre ragazzi anche di seconda generazione, quindi tutti i decreti di sicurezza appositamente poi approvati contro tutta la repressione appunto delle seconde generazioni, ecco, e della minaccia della cittadinanza revocata.
Certo. Dai, grazie mille. Noi appunto passeremo, proprio cogliendo la palla al balzo di queste tue ultime battute, verso appunto una diretta sul pacchetto sicurezza, in cui approfondiremo anche tutta questa parte qui di cui accennavi tu. Non so se in chiusura ci vuoi dare un attimo un recap di qual è la situazione effettivamente dei lavori, cioè se l'hotspot è stato finito e il CPRI no, cioè, perché effettivamente c'è un po' di confusione rispetto a questo, forse non si sa completamente quali siano i tempi di questa supposta apertura.
Allora, quello che è stato confermato è stata appunto è stata completata la struttura di Shenzhen, quindi quella dell'hotspot al porto, e poi invece si sta continuando con i lavori del CPR, e se non sbaglio adesso nell'ultimo incontro è stata data come data l'1 agosto, e non si sa ovviamente se verrà poi data un ulteriore mese, ecco, per la fine dei lavori di Jaber, che dove si terrà invece il CPR effettivo, però si è conclusa quella di Shenzhen, quindi del porto.